Ma dimentichiamo i viaggi felici dei sciori, amanti del progresso e dei pellegrini alla Madonna del Sasso, e ritorniamo ai trasporti delle cose. La merce, che al termine del solitamente pigro veleggiare giungeva a Sesto Calende, veniva caricata su barche idonee a scendere il Ticino, distinte in cagnone, lunghe 24 metri, larghe 4 metri e 76 m, generalmente munite di casotto coperto, comportate di 34.000 kg e immersione di metri 0,78. Poi c'erano i borcelli, pure lunghi 24 metri, ma larghi 4 metri e 56, capaci di 30.000 kg di carico con immersione di poco inferiore. Poi le cormane, più piccole. Poi c'erano le barche corriere, capaci di 60 persone e piccole merce. Poi i cavrioli, normalmente usate per riportare a Milano, a Pavia o a Ponte Lago Scuro, cavalli e garzoni che avevano trascinato controcorrente le barche col piccolo carico ascendente. Va ricordato che il Ticino e i Navigli venivano percorsi anche da zattere di legname d'opera, condotte da vari navalestri, zattere che sul Ticino erano dette foderi o ceppate, mentre sul lago di Como e sull'Adda erano chiamate floss, con termine austriaco. Le barche che scendono al Ticino sono indispensabilmente munite di un timone a pala e lungo l'albero, onde superare in ogni istante con un poderoso braccio di leva la forza della corrente per governarle sui luoghi di maggior pericolo. Altri timoni minori, piazzati su diversi punti del bordo, venivano operati contemporaneamente da altri barcaioli. I barcaioli, del resto, erano sempre almeno quattro nella critica discesa. La barca veniva affidata a Sesto dal proprietario ad una guida, detta Parone, normalmente di Castelletto Ticino, ove esisteva appunto una università o corporazione di tale Paroni. Il Parone guidava la barca lungo le rapide o ramme o rabbie del Ticino da Sesto a Tornavento, distinte ciascuna con il nome Panperduto, Miorina, Legurat, Lanca, Monga, Cavallazza, Asnino e il Ram. In questo tratto, tra Sesto e Tornavento, le barche così guidate discendono in 90 minuti a guisa di locomotive con una spaventevole velocità. Si lasciava sempre trascorrere un tempo determinato fra la partenza di una barca e la partenza della successiva, perché non vi fosse pericolo che una barca raggiungesse la precedente, con rischi gravissimi. Inoltre, già ai tempi di Galeazzo Sforza, ci si preoccupava di far fendere i sassi che sono di impedimento alla navigazione. D'altro canto, in caso di incidente e conseguentemente perdita della barca e mercanzia, la procedura era semplice. Il Parone, cui fonda o perisce una o più barche con carico, ne riporta nella più vicina autorità locale un attestato comprovante l'avvenuto infortunio, in vista del quale è esonerato da qualunque indennizzo. Superate le rabbie e giunta la barca sotto Tornavento, lasciando lo sperone a sinistra, si imboccava la Bocca di Pavia, da cui si proseguiva la navigazione del Ticino. Lasciando invece lo sperone a destra, si imboccava il Naviglio. Qui il Parone saltava a terra e tornava a piedi a Sesto Calende, mentre un secondo Parone reggeva la barca sino al di sotto di Robecco, dove l'acqua del Naviglio perde ogni velocità. Da Robecco, un terzo Parone la reggeva sino a Milano, dove veniva consegnata al Parone del Fosso, che la conduceva in ripa nel naviglio interno, a Sant'Eustorgio, per riportarla poi vuota nella darsena dove l'aveva presa in carica. Il mercante affidava allora la barca a un fattore, dotato di cavalli e garzoni, perché ritornasse a Tornavento, mentre egli stesso ritornava normalmente al lago per via terra o con una barca corriera. Il fattore combinava le cobbie, cioè il treno di 6-8 barche trainate da 10-12 cavalli, guidate ciascuno da un garzone e sotto la guida del fattore stesso e di un sottofattore o fattore di terra, il traino risaliva fino a Tornavento. Di lì cavalli e garzoni, dopo un breve riposo, tornavano a Milano Pavia con un cavriolo. I tempi impiegati nella navigazione variavano ovviamente con il variare del livello e della velocità dell'acqua del fiume. In caso di scarsità d'acqua si ricorreva alla levia, cioè le barche venivano alleggerite, in occasione delle piene del traffico veniva sospeso. E di piene il Ticino ne conobbe di straordinarie. Per citarne alcune, nel settembre del 1177, appena costruito il primo tratto del naviglio, allora principalmente inteso come canale di irrigazione, il Ticino cambiò letto e le opere di presa del naviglio vennero distrutte con spese gravosissime di ripristino. Ancora nel 1585 una piena straordinaria rovinò le opere di presidio, lasciando in asciutta tanto il naviglio quanto la bocca di Pavia, da cui proveniva la navigazione sul Ticino. Sospese le comunicazioni, fermi i mulini, inariditi i canali di irrigazione, il magistrato delle acque, dopo febbrili diplomatiche trattative con una schiera di tecnici, dei quali ognuno proponeva una soluzione diversa, affidò all'ingegner Meda la stesura di un progetto e l'immediata realizzazione dei lavori con cui si dette forma all'attuale incile del naviglio. Arricchito di questa occasione di molta acqua, alzando la soglia della bocca di Pavia. Ancora una terribile piena del 1755 e poi quella memorabile del 1868, quando il muggito del fiume e il crociare delle frane che si staccavano dalle altre ripe udivasi sino a Somma. Chi visitò Sesto rammenterà con raccapriccio i lamenti che mandavano dalle crollanti case quelli che, ritrosi da prima e abbandonando la roba loro, deploravano, troppo tardi, di dover con la roba abbandonare anche la vita. Così la prosa del Melzi. Riferendoci quindi ad Acquamezzana, ecco i tempi medi di navigazione delle barche, cosiddette di commercio. Da Sesto a Pavia impiegavano da 7 ore e una giornata, e 5 giorni da Pavia a Ponte Lagoscuro. Rimontando da Ponte Lagoscuro a Pavia, con poco carico, da 20 a 25 giorni. Solo in viaggi felicissimi d'estate, 18 giorni. Da Pavia al Lago Maggiore lungo il Ticino, da 20 a 30 giorni, con barche accoppiate, vuote e con piccolo carico.